Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
È l'antivigilia di una trasferta importantissima, quella di Bergamo, quella della New Balance Arena contro un Atalanta che nelle ultime uscite ha dato segno di cedimento sotto qualche punto in campo, qualche punto tattico che il Palma dovrà assolutamente sfruttare. Poi naturalmente abbiamo i temi del giorno, i temi della settimana, quelli che sono ad esempio il fortino difensivo del Palma che dovrà dare un senso di continuità anche a Bergamo, sono solo i 5 i gol subiti nelle ultime 8 in Serie A, e poi naturalmente il grande dibattito fra risultatisti e giochisti, insomma parleremo anche di questo e a quale di queste due categorie appartiene questa. E poi naturalmente rientro ieri a Collecchio di Suzuki, l'analisi completa dell'Atalanta anche con i nostri ospiti. Insomma, io vi do il benvenuto a Palla in Tribuna, 333-9200-170 per intervenire in diretta con i vostri messaggi WhatsApp. E poi naturalmente c'è un ampio sviluppo di analisi su quello che è lo scambio Lovumbo Cutrone, che sembra in stand-by con il Sassuolo alla finestra. Vedremo tutti gli scenari anche di calcio mercato, ma insomma facciamo il punto, perché poi a Bergamo sarà interessante capire quello che sarà l'assetto tattico di Carlos Cuesta e del suo Parma, con un doppio di formazione, proprio di modulo, con una difesa a 4 o a 5, quindi potrebbe essere un 4-3-2-1 con alle spalle di Pellegrino un doppio trequartista per aiutare ovviamente l'attaccante argentino a far male alla difesa atalantina, una difesa molto fisica, perché è una difesa formata da Scalvini, Jim City, Kolasinac, è una difesa davvero molto fisica, ma diciamo che l'argentino ha dimostrato di saper sfruttare anche questa dote in numerose occasioni. E poi invece l'altra opzione potrebbe essere quella del 5-3-2 con un ampio spazio per le ali sulla fascia, però naturalmente a questo punto sarebbe di nuovo un Pellegrino forse molto solo all'attacco. Insomma, analizzeremo tutto questo, ma adesso facciamo il punto con il servizio di Alberto Rugolotto.
Inter Pisa apre il quadro della 22esima giornata di Serie A. Il Parma lavora a Collecchio verso la sfida di Bergamo contro un Atalanta difficile da decifrare. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta interna di Champions contro l'Atletico Bilbao, rimontati nella ripresa. Erano a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi. Ora il cammino si complica. Mercoledì prossimo l'ultimo turno in trasferta contro l'Union Saint-Gilloise. Tante partite, quindi, e forse qualche pensiero alle gare di Coppa, il Parma deve provare ad approfittarne, anche se è lecito ipotizzare che non sarà un'Atalanta distratta come nell'ultima giornata del campionato scorso o disordinata come la squadra vista al Tardini a fine agosto. Palladino la sta riportando in carreggiata. Per Carlos Cuesta non mancano i dubbi a partire dal modulo 4-3-2-1 o 5-3-2. Come si traduce in termini di pedine? Il primo caso prevede due giocatori alle spalle di Pellegrino, due tra Oristagno, Ondrejka o Benek. Nel secondo invece un difensore in più e un trequartista in meno, con più libertà però per gli uomini sulle fasce. In parallelo il capitolo mercato tra Bucchia e Saluti, fatta per il passaggio in prestito al Dolomiti Bellunesi, che dira rinforza l'attacco del Lecce. In stand-by lo scambio Cutrone-Luvumbo con il Cagliari. Almeno per quanto riguarda le entrate, sembra che si prospetti una campagna al fotofinish nell'ultima settimana di trattative.
Palla in tribuna.
Questo è il punto, mi correggo con Marco Balestrazzi, non con Alberto Rugolotto. Insomma, un Parma che è ancora incerto sull'aspetto tattico, che dovrà mettere in scena appunto nella 22esima giornata di Serie A contro la squadra di Raffaele Palladino. Un Raffaele Palladino che fino a questo momento con la sua Atalanta sta dando un senso di continuità, anche se in modo un po' personalizzato, al calcio espresso da Giampiero Gasperini fino per 10 anni a questa parte in terra bergamasca. Ma per continuare l'analisi di quella che sarà questa partita, sia del Parma ma anche naturalmente dell'Atalanta, il primo ospite con noi è il telecronista di DAZN, Luca Farina, a cui do il benvenuto. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Insomma, partiamo dal Parma, perché naturalmente il dibattito, mi sento un po', ho un dubbio omletico, perché c'è un dibattito, ma un po' in tutta Italia, ma Parma è una città moderna, segue i dibattiti nazionali, risultatisti o giochisti, ecco. Carlos Cuesta, secondo i tifosi, insomma, sarebbe più un risultatista, perché poi alla fine quello che conta è la classifica, il Parma si deve salvare. Sono solo 22 i gol subiti fino a qui, ad esempio l'Atalanta ne ha subiti 20, sono solo 5 nelle ultime 8 i gol subiti in Serie A, però la voce dei gol fatti è 14, quindi da che parte stai tu? È un Parma che sta molto attento a livello difensivo, ma poi a livello offensivo produce molto poco. Serve forse più equilibrio?
Sì, questa è un po' la traccia, diciamo, di tutta la stagione, di una squadra che fin dall'inizio ha cercato di costruire le proprie fondamenta e che ha avuto delle difficoltà poi a proporre un calcio magari brillante in fase offensiva. È chiaro che tutto ruota intorno ai risultati, per quel che riguarda la valutazione del percorso di questa, è inevitabile che poi per una squadra che ha l'obiettivo della salvezza tutti i punti vengano contati con attenzione e la classifica venga guardata bene. In questo momento è una classifica che secondo me lancia un messaggio importante, perché il Parma ha gli stessi punti di due squadre che abbiamo etichettato come non rivelazioni, però sicuramente realtà solide del campionato, come Sassuolo e Cremonese, due neopromosse che hanno fatto un certo tipo di percorso finora, e ha gli stessi punti del Torino, che è una squadra che insomma ha ambizioni più alte, ma è comunque una squadra importante anche come giocatori. Quindi penso che sia lì veramente il punto. Quello deve essere il metro di giudizio, guardare quanti punti ha tenuto questa, e sono tanti, 23 in 21 giornate. Poi ovviamente c'è la direzione che lui secondo me è riuscito ad approfondire anche abbastanza bene con un attacco cresciuto nell'ultimo periodo. I numeri dicono non esattamente questo, perché alla fine anche nelle ultime due non ha segnato, però è una squadra che ha idee più chiare, ecco, credo che anche la fase offensiva sia un po' in crescita.
Allora, andiamo con ordine. C'è Roberto che ci dice da casa, abbiamo i messaggi in diretta, come ti dicevo, su WhatsApp, dei tifosi che ci scrivono. Roberto ad esempio ci dice: non si può ragionare solo sulla classifica, dobbiamo giudicare anche le prestazioni, che sono nettamente insufficienti. Vedere le ultime partite come sono state vinte è un segno. Ricordo che il campionato è ancora lungo, attenzione. Il problema di questa squadra, poi continua, non è sicuramente l'allenatore, il problema è la poca qualità. Speriamo nel mercato, vedremo. Ecco, perché poi il dubbio è anche questo, nel senso che secondo te l'allenatore spagnolo, poi si parla, nel senso che non è possibile che un allenatore spagnolo non esprima un gioco esteticamente bello, esteticamente soave, non è possibile che si concentri solo sulla fase difensiva. Ecco, però a questo punto della stagione, giustamente, non è importante solo la classifica, ma la fine dell'anno è quella che conta, nel senso che non ci si salva col bel gioco. Certo, un bel gioco magari aiuta, anche perché vincere, per vincere bisogna segnare, quindi bisogna creare. Qual è la soluzione a questa? Qual è la soluzione in questo caso?
Ma la soluzione, io penso che per quello che è il campionato del Parma, è andare avanti così. È chiaro che l'attacco è sterile, è chiaro che non è il punto di forza della squadra, però sarebbe un problema se fosse accompagnato da dati difensivi molto negativi, e quelli del Parma non lo sono. Anche ascoltando proprio fin dalle prime settimane di stagione le parole di questa, io ho avuto l'impressione che lui abbia sempre detto: io so benissimo quale deve essere l'obiettivo, che è mantenere la categoria e cercare di valorizzare i giocatori. È un po' questa la direzione che ha obbligatoriamente la stagione del Parma, e lui sta cercando la maniera più pragmatica per farlo. È chiaro che, anche sentendo proprio gli ascoltatori, c'è magari voglia di vedere un calcio più propositivo, più brillante, ed è anche una voglia legittima, però credo che qualsiasi tifoso del Parma metterebbe la firma per una salvezza magari tranquilla, con una giornata di anticipo a fine anno, anche a costo magari di una stagione in cui non si è visto un calcio spettacolare, piuttosto che un epilogo diverso, magari proponendo però un bel calcio di 3 settimane. Io credo che lui stia lavorando anche al miglioramento della fase offensiva, e penso che serva anche magari un ritocco dal mercato, che non vuol dire necessariamente rafforzare la squadra, ma magari trovare dei profili più funzionali. Ad esempio, il nome di Luvumbo, se si decide di giocare col 4-3-3, può essere anche più funzionale rispetto a quello di Cutrone. Quindi credo che la società stia un po' assecondando anche l'evoluzione della squadra nelle ultime settimane, e sulla premessa invece dell'allenatore spagnolo che deve necessariamente proporre un calcio di un certo tipo, lì non mi trovo d'accordo, perché chiaramente ognuno fa la sua storia, i suoi percorsi. Ci sono allenatori italiani che fanno il catenaccio e altri che propongono un calcio offensivo brillante, quindi poi ognuno, a prescindere dalla formazione anche che ha avuto, sviluppa il suo pensiero, i suoi percorsi. Sì. Però ripeto, penso che sia una scelta molto pragmatica quella di questa. Sa bene che forse la via è più semplice col materiale che ha a disposizione per provare ad arrivare all'obiettivo.
Sì, 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 sì. Non sono completamente d'accordo con quello che hai detto, ma hai lanciato una domanda che io giro ai tifosi. Quindi scriveteci 333-920-0170. Firmereste per una salvezza, però con un Parma che non esprime il suo gioco migliore, insomma, con un Parma che magari gioca propone un gioco non esteticamente troppo bello, ecco, firmereste per questa salvezza? La domanda che giro, ma nel frattempo continuo con i messaggi che ci sono arrivati. Matteo da Roma: ciao Matte, ho l'impressione che faremo acquisti solo nelle ultime ore di mercato. Io onestamente mi sarei mosso prima, come stanno facendo molte squadre d'altronde, ma probabilmente la dirigenza ha le idee molto chiare su come e quando intervenire. Il profilo di Lovumbo, che sembra il giocatore più vicino per me, non porterebbe qualità alla squadra, essendo un calciatore molto confusionario. Domenica mi aspetto un Parma simile di quello visto, a quello visto nel secondo tempo contro il Genoa con la difesa 3, e ricordiamoci che il nostro obiettivo è la salvezza. E per ora, belli o brutti che siamo in linea con il nostro cammino. Sempre forza Parma. Ecco, ha parlato di Lovumbo, e voglio chiedere anche a te. Potrebbe, dato che in questo Parma un problema potrebbe sono anche le ripartenze, quindi giocatori che magari sembra che non abbiano la gamba per proporre un contropiede, che alle volte è sempre l'arma più tagliente delle squadre che lottano per la salvezza, delle squadre più piccole quando affrontano ad esempio le squadre più grandi, no? Il contropiede, la ripartenza, ecco, questo Parma alle volte dà l'impressione di non avere un giocatore che nelle sue qualità migliori ha la gamba per la ripartenza e per ribaltare il fronte del gioco. Lovumbo in questo senso può essere il profilo giusto, oppure è l'assetto tattico che va migliorato?
Sicuramente entrambe le cose. Cioè, se l'intenzione è quella, soprattutto in alcune partite, ci sta quando affronti squadre forti, magari in trasferta, di provare a giocare in ripartenza, è chiaro che servono giocatori che assecondano questo tipo di calcio. Per quel che riguarda Lovumbo, rientra a pieno nella categoria dei giocatori che stanno ribaltando il campo velocemente. È un giocatore che ormai conosciamo da un po' di anni, ha caratteristiche chiarissime. È un giocatore che fa fatica a segnare, questo è un dato di fatto. Soltanto un paio d'anni fa è arrivato, se non sbaglio, a 5 gol in campionato, ma sono numeri che non garantisce. Ecco, non è un giocatore che segna tanto, quindi questo ovviamente è un punto del suo gioco. Come anche l'ascoltatore ha sottolineato, è un giocatore che a volte crea confusione, ma tante volte è una confusione positiva, perché è un giocatore che comunque attira avversari, ha l'uno contro uno, ha lo strappo forte sui primi metri, genera confusione, ma a volte una confusione utile, ecco, se mi sono spiegato. Quindi sì, può essere un giocatore prezioso, penso, per alcune partite e in alcuni passaggi delle partite. Quindi è chiaro che ha dei limiti, lo sappiamo, lo conosciamo, però ha comunque delle caratteristiche che possono tornare buone.
Poi, rimanendo in tema d'attacco, vado avanti con qualche messaggio perché è bellissimo, ce ne sono tantissimi. Ampo ci scrive: a meno che non sia lui a voler andare via, mi terrai Cutrone tutta la vita. Lovumbo non è l'altezza, chi corre fa confusione, lo abbiamo già. Speriamo acquistino un buon centrocampista piuttosto. Poi di nuovo Luca: il mister secondo me fa parte di chi fa necessità virtù, e con la squadra che ha, e fa intendere coi tre puntini, l'importante è mantenere la categoria. E poi di nuovo Pippo: questa ha capito tutto, abbiamo i difensori lentissimi, senza scomodare Valenti, ricordiamo quando ci siamo alzati nei minuti di recupero contro l'Inter, un minuto, due gol, bravo questa. Poi di nuovo Matteo ci scrive: il 4-3-2-1 è un sistema di gioco più difensivo, perché i portatori di palla sono i due trequartisti, quindi si lasciano dietro ai centrocampisti. Con il 3-5-2 riusciamo a spingere di più, perché oltre a sfruttare l'ampiezza delle fasce, i portatori di palla sono su una linea dei 5 giocatori, ne hanno molte, di possibilità in più di sviluppare azioni diverse. Beh, questo non lo so, perché poi la difesa 5, l'abbiamo visto anche a Napoli, a livello difensivo è capace di reggere anche contro squadre importanti. Analizzeremo anche fra pochi minuti l'Atalanta con un altro ospite, ma da capire poi il modulo che metterà contro l'Atalanta, perché 4-3-2-1 potrebbe dare, a proposito dell'attacco, Luca, un aiuto a Pellegrino, perché la sensazione che si ha è che in molti casi Matteo Pellegrino è un grande attaccante, dalle grandissime qualità, dalle grandissime doti anche atletiche, perché il colpo di testa è forse la sua arma migliore, quindi i cross per lui dovrebbero essere anche più numerosi, ma alle volte dà l'impressione di essere molto solo all'attacco. Quindi in questo senso forse il 4-3-2-1 potrebbe essere un modulo adatto a lui e alle sue qualità?
Sì, può essere ovviamente una soluzione. Anch'io ho l'impressione che vada accompagnato meglio. I numeri parlano per lui, al di là di tutto ha fatto 6 gol e l'avevo controllata di recente questa statistica. Tra i giocatori della parte destra della classifica, sì. Lui è quello che ha segnato di più insieme a Mandragora e un altro attaccante che ora mi sfugge, però in senso è Orban, credo.
Orban del Verona, sì.
Quindi parliamo comunque di un giocatore che ha numeri veramente da leader offensivo, quindi lui non si può discutere, ha segnato gol importanti e comunque le prime 2 vittorie sono arrivate con delle sue doppiette e quindi ha avuto un peso veramente enorme anche non soltanto per il numero ma proprio per la qualità dei gol, sono stati gol importanti, sono sempre arrivati punti nelle partite in cui ha segnato, quindi è un giocatore che incide tanto e ho anche io l'impressione che debba essere sostenuto un po' di più perché tante volte lui primeggia anche nei duelli aerei con i giocatori, però è fondamentale avere poi densità intorno a lui perché sappiamo poi il Parma ha l'arma diciamo del cross di Valeri a trovare sì. Pellegrino ha la capacità di portare giocatori, magari soprattutto Sorensen che l'ho fatto vedere poco ma lo avrebbe come caratteristica questi inserimenti in area, però bisogna sfruttare anche tutto il lavoro, non soltanto i gol di Pellegrino ma tutto il lavoro che fa per il reparto, quindi sì, magari aggiungere un paio di giocatori che gravitano intorno può essere veramente una chiave. È chiaro che così facendo difficilmente puoi reggere questo assetto giocando a 4 dietro, quindi cioè meglio giocando a 5 dietro e quindi devi per forza scoprire un po' la difesa. È tutto un tirare la coperta da un lato e dall'altro, ma ripeto, anche per l'esperienza che ha, che è pochissima perché la prima allenatore, credo che questa sia lucido in questo senso, cioè lo trovo sempre molto oculato nel muovere da un lato e dall'altro, però ovviamente possono capitare delle sconfitte, delle partite giocate male, fa parte del percorso, però la linea diciamo mi sembra abbastanza tracciata.
Ecco, prima di parlare poi di Atalanta e di dare il benvenuto al nuovo ospite, ma l'ultima, un flash su un giocatore che hai citato e che stimo tanto anche io per le sue qualità, per le sue caratteristiche, Sorensen. Il suo rientro a centrocampo dal primo minuto, comunque la sua presenza dal primo minuto in questo centrocampo contro l'Atalanta, può essere comunque un segno, non credi? Un segno, anche un indizio tattico, perché Sorensen, giustamente come tu dici, nelle sue qualità ha l'inserimento in area, quindi avere un giocatore in area in più può darti qualche insomma possibilità in più anche in attacco, anche per andare a occupare l'area avversaria, per mettere in difficoltà una difesa a 3, abbiamo detto, molto fisica, e quindi forse un indizio anche che in questa partita vedremo un Parma forse più propositivo.
Sì, poi dipenderà appunto quella che sarà la forma del centrocampo, dove si andrà a piazzare, però credo che avesse abbastanza in mente fin da subito questo utilizzo del giocatore, questa, perché anche nelle prime partite, le primissime in cui stava proprio capendo la giusta identità tattica, tendenzialmente c'erano Keita e Bernabé a fare un po' più fase di regia, lui svincolato, libero di poter farlo in cursore, perché poi un giocatore magari non partecipa tantissimo al palleggio della squadra, però è un giocatore che ha fiato una corsa veramente notevoli e ha questa capacità di inserirsi in area che di fatto si è vista poco, ecco, perché poi la traversa con il Verona, il gol con la Fiorentina, sono veramente piccoli lampi all'interno di una stagione per un giocatore che invece arrivava con un curriculum anche realizzativo differente,
sì.
Vedendo l'ultima stagione, poi ovvio il salto da un campionato, quello danese a quello italiano, con tutto quello che ci porta dietro, quindi le premesse erano chiarissime, però è chiaro che al tempo stesso ha delle virtù che possono essere sfruttate, quindi penso sempre che dipenda poi da come verrà disegnata nel complesso la squadra, però ovviamente avere Sorensen dentro vuol dire avere una persona in più in grado di occupare anche l'area.
E di fronte ci sarà un Atalanta che abbiamo visto, insomma, è stata rimontata dall'Athletic Bilbao nella ultima uscita in Champions League, un Atalanta che ha dato segni anche contro il Pisa di non essere irresistibile. E per avere un'analisi tattica completa anche da chi l'ha seguita da vicino, do il benvenuto a Matteo Chiuto, telecronista di Sky Sport. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio.
Ecco, abbiamo analizzato un po' il Parma in questa apertura, ma sarà interessante anche capire quello che sarà l'atteggiamento tattico di un Atalanta che, insomma, non è stato irresistibile nelle ultime uscite. E come pensi possa approcciare alla partita contro i gialloblu? Un Atalanta che sarà molto propositiva, aggressiva e rabbiosa visti i risultati, oppure un Atalanta impaurita?
Ma innanzitutto parto con la considerazione che la sconfitta di mercoledì contro l'Atletico Bilbao è stata molto molto episodica, secondo me. Okay. Un'Atalanta che nel primo tempo avrebbe potuto tranquillamente fare anche più di un gol, forse anche più di due. Mi aspetto un'Atalanta che sicuramente non possa mancare ulteriormente il colpo, perché comunque è il protagonista di una classifica che la vede al momento non posizionata nelle zone che valgono le competizioni europee, ed è una squadra che in realtà in Europa ci vuole, ci deve andare, perché ormai ha raggiunto uno status che le impone quasi un piazzamento europeo. Ciò detto, effettivamente negli ultimi 10 giorni qualcosina è venuto meno, perché effettivamente a Pisa un calo di concentrazione nel finale ti porta via 2 punti, e addirittura in Champions un calo di concentrazione nel secondo tempo te ne porta via 3 e probabilmente ti costa la qualificazione agli ottavi di testa.
Eh sì. E invece per quanto riguarda il modulo, il 3-4-3 può essere un aspetto confermato, come disposizione in campo, con Scalvini, Gimsiti, Kolasinac, Zappacosta da una parte, Zaleski dall'altra, De Ron, Ederson, e poi c'è in attacco Scamacca, Kristović, insomma, come pensi che possa essere messa in campo?
Io penso che l'Atalanta arriverà anche a Parma con il ragionamento di aver la partita di Champions poi di mercoledì, in cui fondamentalmente l'Atalanta ci si gioca tutto,
sì.
Perché comunque hai ancora la possibilità di entrare fra le prime 8, seppur molto più complicata, e hai una partita in Champions comunque abbordabile, quindi potrebbe esserci qualche ragionamento. Ho visto uno Scamacca molto positivo mercoledì sera, un giocatore vivo nel cuore del gioco. Ho visto anche un buon Zaleski, è tornato anche Lukman, quindi comunque le alternative non mancano, e l'Atalanta ha una rosa profonda con giocatori di pari valore a volte nei due ruoli. Cioè, io penso che Pasalic per esempio non abbia nulla da invidiare a Ederson. Così come penso che anche sulle fasce, certo manca Bellanova, però insomma ci sia la possibilità di scambiare il giocatore, così come in avanti Kristović mi sembra anche in ottima condizione, è entrato bene, reduce 2 gol consecutivi, quindi difficile pronosticare chi possa giocare all'inizio, però chiunque lo farà sarà un giocatore molto interessante.
Ecco, prima di liberare Luca, gli faccio l'ultima domanda. Ecco, a proposito del dibattito e del ballottaggio, ecco, che c'è in attacco Scamacca, Kristović, anche considerando quelle che sono le caratteristiche di Valenti, Circati, Troilo, che sembrano i più indiziati, insomma, a essere schierati in campo. Quale attaccante pensi che possa dare maggior filo da torcere, Scamacca o Kristović come prima punta?
Sono molto diversi. Io ho ancora negli occhi la partita di andata, me la ricordo, in cui sia Scamacca che Pellegrino fecero sprutto nel primo tempo, veramente una masterclass del gioco spalle alla porta, me lo ricordo bene, sono entrambi bravissimi. Io credo che al di là di tutto, al top della condizione, Scamacca sia superiore a Kristović, proprio come tipologia di giocatore e come gamma di soluzioni che offre l'attacco, perché è più bravo anche a connettere la squadra. Kersovic ha sicuramente un maggiore attacco alla profondità, e questo ragionando anche sul fatto di cui parlavi, di una difesa magari non velocissima, può essere uno stress. Al tempo stesso, come giustamente hai detto, parlo di una squadra che tante volte tiene il blocco basso, quindi magari partire con Kersovic senza spazio ad attaccare può essere un po' un limite. Bisogna vedere le condizioni di Scamacca, sempre quello, è un giocatore che sta bene adesso, ma che comunque viene gestito nel suo minutaggio, raramente fa 90 minuti pieni, e anche l'altra sera è stato tolto, quindi bisogna capire appunto se Scamacca sarà in grado di fare un'altra partita così ravvicinata con la Champions subito dopo da titolare. Quindi penso che la scelta dipenderà molto dal ragionamento fisico legato a Scamacca e dal ragionamento legato alla partita di mercoledì.
Sì.
Però di base sarebbe Scamacca il titolare, ecco.
Un ballottaggio molto curioso, anche considerando la Coppa, la Champions League. Grazie a Luca Farina, ti saluto e ti ringrazio di aver partecipato.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Ciao anche da parte mia, Luca.
Ti Ti tengo con me, Matteo. Dunque, abbiamo messaggio di Davidone. Buongiorno, una domanda: come mai tutto questo interesse per l'argentino Scarlato? Lo vogliono tutti a tutti i costi. Una sommossa popolare argentina, ma è così forte sto ragazzo? Chi è? Messi 2 la vendetta? E io non ho capito, onestamente, Davidone. Rimango stupito di tanti tifosi che vogliono quel bel gioco, ecco, e finire in Serie B. Io, gente, non ho problemi, la seguirò anche in Serie B la squadra, ma voi la seguirete? L'obiettivo è mantenere la Serie A e la categoria, con o senza il bel gioco. In compenso, il mercato del Parma è attivissimo al femminile rispetto a quello maschile. Poi, di nuovo, Daniele, buongiorno. Quando hanno preso questa, gli hanno detto: ti abbiamo venduto i migliori sostituti con giovani sconosciuti. Sappi che se si faranno male i migliori di quest'anno, devi fare punti e giocare bene. Questo qua è un messaggio naturalmente un po' ironico. Certo, le cessioni sono state importanti quest'estate, però diciamo che sono d'accordo in certi messaggi dove mi viene scritto: questa sta facendo di necessità virtù. È un po' la verità, o no, Matteo?
Sì, è un Parma che in realtà sin dall'inizio della gestione Kraus ha sempre puntato su dei talenti molto interessanti, su giocatori che magari andava proprio a scoprire la squadra, il club giallo-blu. Per esempio, per me Troilo è un ottimo investimento, un ottimo difensore, un giocatore che alla lunga farà il salto di qualità in maniera evidente. Secondo me il Parma con questa filosofia fa bene, perché alla fine con questa filosofia hai portato comunque in giallo-blu giocatori come Bernabé, come Pellegrino e altri che magari non hanno reso, ma che avevano un ottimo potenziale. E comunque ritengo che il Parma sia in linea di galleggiamento con gli obiettivi. Comunque è una Serie A molto competitiva, dove l'ultima in classifica, il Pisa, spende 9 milioni di euro per comprare un attaccante, quindi comunque il contesto non è assolutamente basso di livello, certo, sotto il punto di vista sia economico che anche tecnico. E quindi ritengo che comunque, se il Parma al momento è in linea con i suoi obiettivi, con la sua filosofia, che è molto interessante e anche poco vista in Serie A, cioè nel senso non dappertutto si punta sull'andare a prendere dei talenti che possano o meno uscire, ma credo che faccia bene la società. In questi due anni hanno dimostrato che comunque è una società che sta come si sta in Serie A, e io credo che la gente di Parma debba avere fiducia.
Poi di nuovo ci scrivono, circolano di voci di Ondrejka alla Roma, speriamo di no, onestamente, perché Ondrejka, nonostante l'ultima prestazione, è un giocatore che per l'economia del gioco di questa è importantissimo. Mick, l'acquisto di Luvumbo mi ricorda un po' quello di Simi, con la differenza che Simi arrivava da capocannoniere. L'importante è solo salvarsi. E poi di nuovo, la società è molto disorganizzata, basta vedere con i portieri: ha preso Guaita e poi è stato rescisso il contratto, e di certo non è né merito della società né merito di questa, che per loro avrebbero giocato 0 minuti, ma staremo a vedere. Poi di nuovo Italo, buon pomeriggio. Questa non propone un bel gioco, in quanto al momento non ha la rosa di qualità. Sono convinto che se Fabregas avesse la rosa del Parma farebbe fatica a far gioco anche lui. Poi Luvumbo corre e pista poc, detto proprio la pista pocci, detto proprio la parmigiana. Poi ditemi dove firmare per una salvezza tranquilla, anche con il gioco che lascia desiderare, perché poi naturalmente, come dicevo, la salvezza è l'aspetto più importante. Sono Chicco, perché il 3-4-2-1 non viene mai considerato? Credo che l'avevamo fatto nei primi 10 minuti con la Roma, non era male. Le fasce le devono fare i soli terzini, dietro la punta Bernabé e Ondrejka, e davanti alle difese Steves e Ordóñez. Ecco, anche questo è un aspetto tattico importantissimo. Abbiamo parlato del dibattito sul modulo del Parma, Matteo, poi ti lascio l'ultima.
Sì.
Pensi che possa essere possa dare i risultati migliori contro l'Atalanta una squadra che si concentra a produrre di più portando i suoi attacchi dalle fasce, oppure con uno sviluppo magari più verticale, lasciando due giocatori dietro Pellegrino? Perché il dato, ad esempio, prima del Genoa, perché preparando la partita con il Genoa, il dato interessante era che il Parma e il Grifone erano le due squadre che producevano e ottenevano gol dallo sviluppo di azioni verticali, erano le due squadre che facevo, che ottenevano meno gol dallo sviluppo di azioni verticali, addirittura il Parma 0 e il Genoa 1. Quindi credi che possa essere questa la partita giusta per proporre, per cercare di proporre questo tipo di gioco?
Guarda, ti do un'impressione che è emersa mercoledì allo stadio alla New Balance Arena. Primo tempo la Drake Club lo fa con il 3-5-2, una forma strana di 3-5-2. All'intervallo cambia un giocatore, mette il 4-2-3-1 e l'Atalanta va in grande difficoltà. E oltretutto è vero che un gol arriva dalla fascia, ma due dei tre che fa l'Athletic Club vengono da buchi centrali.
Ecco.
Quindi se io fossi questa, giocherei sulla verticale, sulla centrale, sulla corsia centrale con Pellegrino, che ha caratteristiche certamente diverse rispetto ai giocatori dell'Athletic Club, che erano molto più scattanti, molto più veloci. Pellegrino è più statico, più centroboa, però insomma, secondo me io l'Atalanta l'attaccherei centralmente, perché sulle fasce è una squadra storicamente ormai da anni molto forte, molto strutturata.
Sì, sì, sì. Matteo, ti ringrazio, grazie per la tua analisi completa e in bocca al lupo per tutto. Ciao.
Grazie a voi, in bocca al lupo.
Dopo la pubblicità ci sarà con noi Gigi Apolloni.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da €88 al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €88, TAN fisso 0,8, TAG 3,06%, anticipo €4.123, rata finale €11.599, in pronta consegna valida fino al 31 gennaio 2026. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata, stiamo analizzando quella che sarà la partita di Bergamo Atalanta Parma e continuiamo la nostra analisi naturalmente con un ospite sempre gratissimo e cui do con onore il bentornato. Ciao Gigi Apolloni.
Ciao a tutti, ciao, buonasera.
Allora, cominciamo con il messaggio di primo. Quest'anno bisogna guardare la classifica e la salvezza. Il prossimo anno si potrà pretendere anche un gioco migliore per una maggiore esperienza allenatore e giocatori. Ecco, credo che sia un po' la sintesi del grande dibattito della settimana, ma di tante settimane, di tutte queste ultime settimane. Giochisti contro risultatisti, questa sembra appartenere forse più ai risultatisti e di fare necessità virtù. Da che parte stai, Gigi?
Ma allora, dalla parte innanzitutto, allora, è chiaro che all'interno di un progetto e all'interno di una di un nuovo allenatore come questo è arrivato con anche con poche esperienze, devo dire che lui si è inserito benissimo, perché ha proiettato una squadra che sicuramente deve migliorare, però una parte secondo me importante è quella che innanzitutto ha fatto sì che la fase difensiva diventasse un punto di forza, e questo è un dato importante, perché è quella che poi porta a cose più per i risultati che per non per il gioco, ma in questo momento qua proprio per il fatto che serve la concretezza. Il gioco pian piano, visto che la poca esperienza di questa, visto che è il primo anno che si è inserito anche con giocatori, qualcuno è andato via, quindi ha dei giocatori nuovi che devono inserirsi e quindi devono un po' assimilare sia la mentalità del calcio italiano sia la mentalità anche dell'idea di questa e anche gli altri che mentre con Pecchia precedentemente, che poi dopo Chivu ha avuto quel poco tempo, però ha portato quei risultati che servivano, Io penso che questa abbia bisogno di dare una, di avere comunque un'opportunità col tempo, perché non è che dall'oggi a domani te giochi bene e vinci, ci vuole un tempo. Lui secondo me ha portato quello che è una solidità difensiva e adesso dovrà sicuramente migliorare nella fase propositiva.
Ecco, hai parlato di difesa ed è proprio, hai centrato il tema che volevo affrontare non a caso con te. Il fortino difensivo, 5 gol subiti nelle ultime 8 in Serie A, e poi ieri è rientrato a Collecchio Zaino Suzuki, che è un rientro importante, sì, però insomma anche c'è la tematica portieri. Corvi e Rinaldi hanno in un certo senso stupito, non hanno mai fatto trovare minuti a Guaita e sono naturalmente patrimonio della società. Adesso pensi che il rientro di Suzuki, quando sarà pronto per scendere in campo, possa mettere in difficoltà questa, oppure insomma lui è il primo Suzuki e quindi deve giocare?
Ma vedi, questa secondo me ha fatto vedere una cosa, che lui attraverso gli elementi che vede, attraverso quello che percepisce a livello comunicativo con i giocatori, ha fatto vedere che insomma può giocare Rinaldi o può giocare Corvi, che si sono comportati veramente egregiamente sia uno che l'altro, anzi hanno stupito per certi versi, e questo è un patrimonio assoluto che Parma Calcio dovrà consolidare, avere, consolidare, e semmai anche attraverso anche altri giocatori del settore giovanile, perché chiaramente Corvi, essendo nato nel settore giovanile, nato a Parma e nel settore giovanile, insomma questo è un valore assoluto che Parma deve continuare a coltivare. Come dicevo prima, questa ha fatto vedere che se nell'allenamento mostri quelle che sono le qualità, quelle che sono sicuramente metti in evidenza le tue capacità a servizio della squadra, lui non ha problemi a inserirti, come è successo a Corvi, come è successo a Rinaldi. Quindi io penso che anche la stessa cosa succederà anche per Suzuki, nel senso che quando lo riterrà opportuno, penso, adesso questo chiaramente, questo è il mio pensiero che esula quello, certo, che è il pensiero di questa, quando vedrà che Suzuki potrà entrare e dare una mano alla squadra, lo inserirà nel contesto della squadra. Io penso questo, ecco.
Poi c'è naturalmente un altro dibattito già affrontato in apertura, ma che ripropongo insieme a te, che è il dibattito della disposizione della difesa, quindi con una difesa a 3 piuttosto che a 4 contro l'Atalanta. E a questo proposito abbiamo anche la domanda di Lorenzo, che è proprio una domanda per te. Contro Napoli Troillo ha fatto una buona partita, può cambiare così tanto il rendimento di un difensore centrale se lo schieriamo a 3 o comunque a 5 piuttosto che a 4? Grazie. Adesso lui parla di Troilo, naturalmente, che credo che la risposta venga già da sé, me la lascio dare a te. Ecco, e poi aggiungo io, la partita contro l'Atalanta è una partita da difesa 4 o da difesa 3?
Ma allora chiaramente bisognerebbe fare una domanda a questa, questa domanda bisognerebbe farla a questa il gioco di parole, a parte gli scherzi e a parte la battuta, queste chiaramente la difesa, che è un punto di forza in questo momento del Parma, non è soltanto la difesa, che possa giocare a 3, che possa giocare a 4, io penso che tutta la squadra si muove in maniera armoniosa, in maniera costante, nel cercare di interrompere il gioco degli avversari. Se vediamo quanto Pellegrino, che è il primo difensore, come anche gli altri attaccanti, pressino e non concedono la tranquillità nelle giocate dei difensori o comunque dei centrocampisti avversari. Questo un po' la dice lunga. Per quanto riguarda giocare a 4 e giocare a 3, dipende sempre dai giocatori, dalle conoscenze che hanno, prima individualmente, prima personalmente e poi chiaramente collettivamente attraverso il lavoro che va a fare l'allenatore. Troilo secondo me ha le capacità sia di giocare a 4 e giocare a 3, però ci vuole allenamento, ci vuole conoscenze, ci vuole, e poi soprattutto un'altra cosa importante è entrare in sintonia con il compagno di reparto, perché quello ti aiuta molto nel cercare, attraverso le conoscenze che ha uno dell'altro, di potersi aiutare, di potersi in maniera vicendevole insomma attaccare o coprire a seconda delle situazioni che si creano.
Ecco, perché poi naturalmente è l'intesa che si raggiunge col più minutaggio si ha insieme, più intesa si crea fra un compagno e l'altro, è forse l'aspetto anche fondamentale.
E io parlo anche di un altro aspetto, che col rientro di Circate secondo me la difesa ha trovato ancora più forza, ha trovato più consistenza, più personalità, e anche più armonia nelle giocate in fase difensiva che il Parma. Troilo sicuramente, nel periodo in cui non c'era Circate, ha fatto bene, magari ha ciccato qualche partita, ma questo fa parte del suo percorso, perché comunque è un giovane. Però la cosa importante, secondo me, è che in un contesto come quello di Parma e nel progetto Parma, Troilo ci sta benissimo e potrà sicuramente rientrare nei contesti di questa, soprattutto per dare una grossa mano a raggiungere poi l'obiettivo finale.
Sì. Poi invece, avanzando un pochettino, insomma, è quasi confermata, poi vedremo perché non abbiamo l'ufficialità, il rientro dal primo minuto, comunque la presenza dal primo minuto di Sorensen, abbiamo detto, con Keita e forse Bernabé, e quindi un Esteves che sarebbe relegato se, secondo questa formazione, poi naturalmente non sappiamo se sarà quella che verrà schierata a Bergamo, con un Esteves in panchina. Ecco, un metronomo come lui è un gestore del gioco che si è rivelato fondamentale per questa squadra, però a discapito della presenza di Sorensen, che porta con le sue caratteristiche sempre si porta in area di rigore avversaria e può aiutare anche la manovra offensiva. Pensi che possa essere la disposizione giusta, nel senso che Keita, Bernabé e Sorensen nel centrocampo, o pensi che la mancanza di Esteves possa farsi sentire?
Allora, io parto da un principio: chiaramente gli equilibri che la squadra dovrà avere, questo, ripeto, è sono gli allenamenti che lo determinano, attraverso gli allenamenti che fai settimanalmente, l'allenatore che va a vedere e poi cercherà di mettere in condizione la squadra di avere quegli equilibri che servono. Io Esteves lo terrei sempre, per il semplice motivo, perché è quello che ti lega la difesa con l'attacco, riesce a far filtro. È un giocatore che comunque ha esperienza, ha personalità in un ambiente, in una squadra giovane, quindi un reputo secondo me importante. Però è chiaro che ci sono gli allenamenti che parlano per i giocatori, e attraverso gli allenamenti poi l'allenatore decide quelli che possono dargli più sicurezza e più garanzie nell'attaccare e nel difendere. Sorensen sicuramente è più propenso ad attaccare e anche bravo anche a difendere, perché comunque è uno che dà più sostegno. Viceversa invece Esteves è un giocatore che magari è più sostanzioso in fase difensiva, magari meno qualità in fase offensiva, però è un giocatore che ti dà equilibrio.
No, perché poi analizzando anche con Matteo Chiuto, telecronista che ha seguito da vicino l'Atalanta, è una squadra che si è dimostrata anche insomma un po' debole nelle imbucate verticali che riceve, a discapito poi che il Parma è quella che ne crea di meno in Serie A come squadra. Comunque, al di là di quello, c'è anche un cenno, prima di salutarti, sul mercato, con Giovanni che ci scrive: per il mercato farei uno scambio con il Sassuolo, darei Cutrone e prenderei Volpato, mentre sulla fascia prenderei Orban del Verona come contropiedista. Ecco, Orban insieme a Pellegrino poi è il giocatore che ha segnato di più delle squadre della seconda colonna della classifica, quindi sarebbe naturalmente un grande acquisto, ma penso che il Verona in questo momento non lo darà una diretta concorrente.
No, anche perché avendo dato Giovane l'altro attaccante, secondo me si privarsi di un altro attaccante per una squadra che deve salvarsi, esatto. Non so, però Orban è un bel giocatore che potrebbe veramente far comodo al Parma per le sue qualità e per la sua velocità, e poi secondo me si sposerebbe benissimo con Pellegrino.
Sì, assolutamente. Anche perché
Volpato, anche se ha un ruolo, lui gioca più esterno, magari è meno propenso a fare la fase difensiva, però esterno, ecco, dipende poi dall'utilità e dalle capacità che avrà lui di inserirsi in un contesto che può essere un 3-5-2, perché a quel punto lì o fa la seconda punta o fa l'esterno largo. Facendo l'esterno largo, terzino tutta fascia, non so quanta capacità possa avere Volpato. Io l'ho visto giocare sempre in 4-3-3, ha fatto benissimo, ha qualità, salta l'uomo, fa gol, è un giocatore che comunque è in fase offensiva, può diventare un'arma importante, però in un contesto di gioco.
Direi che ci siamo, l'analisi è completa, non ci resta che naturalmente osservare quelli che saranno gli sviluppi del mercato e naturalmente la trasferta di Bergamo, una trasferta difficilissima ma altrettanto importante. Grazie a Gigi.
Grazie
Apolloni.
A permettimi di salutare Luca, perché sennò poi mi dice non mi saluti mai, non mi saluto mai. Io voglio salutare Luca che è lì che ascolta sempre la vostra radio.
Ti saluta, okay? Ti saluta anche lui. Grazie. Va Gigi,
bene,
grazie, un abbraccio.
Ciao a tutti.
Dopo la pubblicità chiuderemo con il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani.
palla in tribuna.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza ed ultima parte di Palla in tribuna. Insomma, abbiamo analizzato fino a qui quella che potrà essere la partita di Bergamo e continuiamo la nostra analisi con il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro, bentornato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, la New Balance Arena, un campo che nel recentissimo passato ha di fatto certificato una salvezza di grande importanza. E quest'anno ovviamente un altro campionato, altre squadre, Paladino ha preso in mano l'Atalanta. Cosa ti aspetti da questa partita? Come si può di nuovo espugnare Bergamo o comunque portare a casa almeno un punto che sarebbe fondamentale?
Beh, allora il rischio è quello di cercare di ripetere il copione visto a Napoli, ovvero provare a difendersi ad oltranza contro una squadra che in questo momento peraltro sta anche facendo un po' fatica ad attaccare. A dire la verità, aveva fatto un buon periodo, poi la Champions League di fronte a dei valori un po' diversi ha certificato la pochezza del calcio italiano all'interno dell'Europa. Mm-hmm. Quindi mi riferisco a una partita molto pericolosa, perché certamente dopo la sconfitta interna di martedì che ha patito l'Atalanta, non credo che abbiano voglia di ripetersi e di avere dei problemi, anche perché la loro rincorsa all'Europa è partita proprio con l'arrivo di Palladino, e quindi è una rincorsa che difficilmente vorrà fermarsi al cospetto del Parma, che lotta per la salvezza. Quindi ci sono mille e una insidie in questa trasferta contro una squadra che in ogni caso a livello italiano, bisogna scindere un po', ma questo vale per tutte, a livello italiano è certamente, anche se ancora un po' indietro, una delle potenziali protagoniste della volata finale.
Eh sì, poi ti leggo due o tre nomi: Gianluca Scamacca, Kristovic, Lukman, CDK, Charles Kettler e poi di nuovo Raspadori, che sarà presente. Quanto sono pericolosi questi attaccanti e qual è la disposizione giusta a livello difensivo che questo Parma dovrà adottare? Nel senso che hai già detto bisogna portare la trasferta di Napoli a Bergamo e quindi un assetto tattico immagino simile, però credi che sotto il profilo di creazione del gioco e di proposta di gioco anche a livello offensivo debba cambiare qualcosa, o l'importante insomma è non andare sotto?
No, infatti io non è proprio che ho detto bisogna fare come a Napoli, perché a Napoli il Parma è stato bravissimo il primo tempo e ha difeso lo 0-0. Nella ripresa il Napoli è calato e lì secondo me bisognava provare a fare qualcosa di più. Peraltro questa ci aveva anche provato inserendo Bernabé e Pellegrino, ma non è accaduto niente. Io credo che si debba fare una via di mezzo tra quello che è successo a Napoli e quello che è successo nel secondo tempo con il Genoa, cioè provare ad attaccare. Mi sembra anche che in questo momento attaccare dalle fasce sia la soluzione migliore per il Parma, e quindi credo che ci sia, come dire, da fare una sorta di mix di queste situazioni. Un po' bisognerà provare anche ad attaccare, perché è vero che il Parma fa giocare male gli avversari, ma non è che può andare sempre bene.
Certo.
Soprattutto se pensiamo che spesso sono i portieri i migliori in campo, chiunque giochi dei portieri, anche questa è una notizia, se non unica, quasi unica.
Sì, perché qua il rientro di Suzuki forse mette ancora più in difficoltà questa, poi naturalmente non sarà magari ancora pronto, però il suo rientro mette in difficoltà in un poco, magari anche per le scelte. Buongiorno Matteo, gioco e risultati possono coesistere, il Como è l'eterna dimostrazione. Non dimenticate che anche loro sono una provinciale, vengono dalla Serie B, e non si venga a dire che hanno speso, perché Krause in 5 anni ha speso, ma con che risultati? Per tutti gli anni fare campionati mediocri, ecco, questa è una grande critica di questo ascoltatore. Como è una grande dimostrazione, sicuramente i suoi acquisti sono stati, hanno reso sul campo in maniera importante, ma anche il Parma dal suo lato, io credo che in tanti acquisti, ad esempio, adesso poi lascerò la parola anche a Santo sotto questo punto di vista, perché poi c'è il grande dibattito, abbiamo detto, risultatisti contro giochisti, però alcuni acquisti come Pellegrino, penso, Leoni, o comunque tanti singoli all'interno dello spogliatoio hanno reso e non poco. Sandro?
Allora, quest'anno gli acquisti fatti in estate, diciamo che purtroppo non è ancora emerso nessuno. Forse è emerso Bricchi come sorpresa, se vogliamo, ma di quelli Sorens sta uscendo, si sta adattando, ma detto questo non c'è il Bonni, non c'è il Toni, non c'è il Som, che è vero che è andato a Firenze, ha fatto malissimo, ma nel Parma negli ultimi tempi aveva detto la sua, giusto per citarne alcuni. Quindi i nuovi acquisti non hanno aiutato molto. Per esempio, citiamo domenica scorsa, che è ancora memoria fresca, dei nuovi acquisti c'era in campo solo Oristani, non dal primo minuto, poi sono entrati gli altri. Certamente ci si aspettava qualcosa di più da loro, la crescita di Keita è una crescita importante, credo che sarà insieme a Pellegrino il vero uomo mercato dell'estate del Parma. È vero che ha speso molto anche il Parma, ma in questa stagione non ha speso così tanto, il Como ha speso in modo diverso. Se facciamo il paragone con il Como è una squadra che ha speso molto, ma come si può dire, ha speso mixando giovani ed esperti di qualità. Il Parma punta soltanto sui giovani, direi under 23, diciamo under 25, e non usa altri sistemi, e quindi bisogna accettare anche che i giovani ci mettano qualche mese in più ad adattarsi alla Serie A, ai ritmi, al tipo di gioco, a quello che vuole questa. La vera sorpresa forse e il miglior acquisto è proprio questa, che pur giovanissimo per il suo ruolo è quello che ha capito meglio quello che c'è da fare, e non far giocare gli altri è già un modo di pensare una partita.
Dunque, leggo qualche messaggio. C'è Chicco: siamo così sicuri che la rosa del Parma sia scarsa? Secondo tempo col Milan dice tutta un'altra cosa. Questa vuole salvarsi in tutti i sensi, quindi tiene il baricentro basso, tutto lì. Buon pomeriggio, ma sul mercato come sempre siamo fermi, come mai? Risponderemo poi magari anche in chiusura. Avevo una domanda per Santo: secondo te l'Atalanta farà un po' di turnover in vista dell'imminente impegno che avranno mercoledì in Champions League? Luigi da Parma. E poi ti giro anche l'ultima domanda per Piovani: se dovesse andare anche Cutrone avremmo 4 uscite, Begic, Hernani, Lovic e Cutrone, lecito aspettare anche qualche innesto? Se sì, quanti? 3 o 4? Ecco Sandro, insomma tante domande. Parto da quella del mercato: se escono questi giocatori è giusto aspettarsi 3-4 innesti oppure no?
Beh, diciamo magari 3 o 4 no, ma un paio sicuro, perché è difficile pensare che si riduca la rosa a 20-21 giocatori, per tanti motivi. Manca certamente un esterno sinistro, manca certamente, visto che sono usciti Begic e Lovic, manca sicuramente mancano secondo me anche un centrocampista e anche una seconda punta se uscirà Cutrone. Dopo è difficile pensare e sapere soprattutto chi eventualmente entrerà. Il mercato naturalmente non deve intaccare la rosa. Abbiamo visto che gli infortuni con Suzuki è andata bene, ma abbiamo visto che gli infortuni possono anche poi determinare una stagione, sì. E quindi può succedere di tutto.
Insomma,
bisogna vedere, insomma, secondo me almeno 2 o 3 acquisti bisognerà farli, se effettivamente esce anche Cutrone.
Eh sì. L'ultima, siamo in chiusura, ma c'è spazio per l'ultima domanda che ti faceva l'ascoltatore: ti aspetti un turnover dall'Atalanta, un flash?
Ma non so, l'Atalanta non può perdere terreno nemmeno in campionato, quindi mi aspetto Raspadori al primo minuto, e sarà il debutto al primo minuto, ha già debuttato a gara in corso, e già questo nome è importante. Il resto sono tutti giocatori che si equivalgono molto, eccezione fatta per Lukman, che non so se è già disponibile.
E quindi grazie per il tuo preziosissimo contributo, grazie a Santo Piovanni, che saluto, ciao.
Ciao, grazie a voi, buon pomeriggio.
Siamo in chiusura, ringrazio anche Simonetta Collini e la regia, ringrazio voi tutti che ci avete ascoltato fino a questo momento, naturalmente anche tutti i miei ospiti. Sarà una trasferta importantissima e interessantissima, io vi invito a seguirla con noi, con la nostra radio cronaca di Radio Parma sulle nostre frequenze. Mentre guardate la partita potete tranquillamente ascoltarci, ascoltare la radio cronaca. È tutto per questa puntata di Palo in Tribuna, che tornerà lunedì sempre alle 2, alle 14, e da me è un grande saluto e un grande augurio di buona giornata. Ciao!